Allora, buongiorno a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Siamo in collegamento con Riccardo degli Innocenti, ricercatore indipendente a cui stiamo chiedendo una mano a ricostruire quanto avvenuto a Genova, in particolare quanto è emerso dalle ultime inchieste e delle indiscrezioni pubblicate dalla stampa nelle ultime settimane intorno alla vicenda del porto e giunta regionale capitanata da Toti.
Sono passato un paio di settimane ed è stato, non è una espressione giornalistica, un vero e proprio terremoto. Siamo in una città che è sede del principale porto italiano e in galera è finito all'epoca dei fatti il presidente del porto Paolo Emilio Signorini, e agli arresti domiciliari sono in questo momento il presidente della regione Toti per questioni non solo inerenti al porto, anche se la regione in qualche modo ha delle competenze sul porto e comunque, diciamo, è il politico, tanto per dire, che ha sponsorizzato all'inizio della sua nomina Signorini, che era segretario generale della regione Liguria, quindi in qualche modo è un po' il suo sponsor politico. E il terzo arresto eccellente, diciamo, è Aldo Spinelli, un imprenditore del porto, un terminalista, come si usa dire, cioè una di quelle imprese che gestiscono il core, come si usa dire, business del porto, cioè l'attività di imbarco e sbarco delle merci in un'area delimitata del porto data in concessione. Poi ci sono anche degli altri indagati, eccetera, diciamo, ma questa è la vicenda che è più principale di questa indagine. Allora, si dice, ed è una realtà, che come in tanti altri settori economici, nella portualità sta avvenendo un processo di concentrazione nelle mani di gruppi multinazionali delle concessioni e dell'attività. Spinelli è un po' l'ultimo esemplare invece di una generazione di imprenditori che una volta venivano definite le famiglie genovesi che dominavano il porto, ed erano famiglie tutte in qualche modo legate già a attività armatoriali o di agenzia marittima, eccetera. Spinelli è un'eccezione nell'eccezione, nel senso che non era una famiglia genovese, a parte che è nato in Calabria nel 40, ma non è tanto questo l'aspetto, è che uno veramente un self-made man, uno che ha cominciato con un moto furgoncino negli anni 60 dal niente ed è diventato un importante imprenditore del porto, e che era ed è sulla soglia anche lui di passare di mano, cioè di vendere la sua società a una multinazionale. In parte l'ha già venduta al 50% sostanzialmente ad Hapag-Lloyd. Questo personaggio, che quindi era ed è il personaggio più chiacchierato del porto, nel senso che proprio un po' per questa sua umile origine, per i suoi modi grezzi, per la sua, diciamo, ignoranza dal punto di vista formale alla quinta elementare, no? E però per questa sua straordinaria capacità di fare affari, si è sempre raccontato che questi affari li facesse sempre un po', diciamo, sulla linea di confine della legalità e talvolta la oltrepassasse. Ma nessuno si aspettava un finale, diciamo, alla fine della sua carriera così esplosivo, cioè che fosse preso per la prima volta con le mani nel sacco. Che Spinelli ci provasse era abbastanza noto e prevedibile. La vera sorpresa è stata trovare dall'altra parte del tavolo della corruzione il presidente del porto, e trovare un presidente della regione, probabilmente, da quello che dicono gli inquirenti, in qualche modo partecipe di questa corruzione. Ecco, questo è un po' il sentimento che regna qui a Genova. Nessuno si aspettava un'esplosione di questo genere, che rischia di creare una situazione molto problematica per le attività del porto, per le attività che sono in corso di ammodernamento del porto, di espansione del porto, tutte quelle grandi opere che in qualche modo interessano Genova dal crollo del ponte Morandi in avanti. I porti sono proprietà pubblica per legge in Italia, e però dalla metà degli anni 90 c'è stata una riforma che ha stabilito che lo Stato mantiene la proprietà, diciamo, della superficie, ma le attività economiche devono essere svolte, sto un po' semplificando, però la sostanza è questa, devono essere svolte dai privati. Questo configura un rapporto molto molto critico, molto complesso, che è tra lo Stato, che è il padrone di casa e che deve perseguire degli interessi generali, cioè deve fare in modo che il porto funzioni per l'economia, perché il porto è un'infrastruttura essenziale per l'economia, e che però funzioni in modo da restituire alla società non solo un servizio efficiente, eccetera, ma anche della redditività, dell'occupazione, un equilibrio tra l'attività economica e l'ambiente, insomma, quelli che sono le finalità pubbliche, no, che uno si aspetta che uno Stato persegua a favore del cittadino. Dall'altra parte però ci sono le imprese, e le imprese sono anche per legge in qualche modo libere di interpretare, di condurre la loro attività per l'interesse dei propri azionisti, come si usa dire, per il profitto. Quindi abbiamo un luogo dove si svolge questa dialettica, questo, non dico conflitto, ma comunque questa dialettica tra interesse pubblico e interesse privato. Per questo si usa dire che chi deve governare questa situazione è l'autorità portuale o di sistema portuale, come si chiama adesso. Quindi il presidente di questa amministrazione pubblica deve essere un personaggio molto capace, molto all'altezza, non solo da un punto di vista tecnico, manageriale, come si usa dire oggigiorno, competenze, eccetera, ma soprattutto deve avere un altissimo senso dello Stato e dell'interesse pubblico, perché se no, quando va a trattare o quando deve relazionarsi con le imprese private, e tanto più se queste imprese private diventano sempre più grandi, potenti, qua, l'esempio corre subito a MSC, ma non solo, no? Eccetera, è chiaro che tu devi avere questo grandissimo senso di responsabilità. Aggiungo una cosa: il meccanismo su cui si regge poi nei fatti questo rapporto è la concessione. Cioè, com'è che lo Stato autorizza e poi affida un pezzo di banchina a un privato? Attraverso un rapporto di concessione. Cioè, gli dice: io per un certo numero di anni, che stabiliamo insieme, ti consento lì di agire come una libera impresa. Però nell'atto di concessione io ti chiedo, voglio sapere cosa tu farai, cioè quanti investimenti farai di qui ai prossimi 10, 20, 30 anni quella concessione, quanta gente metterai a lavorare e quanto traffico di container, di carbone, non carbone, ma insomma di merci varie, di ro-ro, eccetera, tu porterai a questo porto. Partiamo e io ti vigilerò che tu questo piano di impresa lo porti avanti, eccetera. Questo è un po' e che l'occupazione che hai promesso di realizzare tu la realizzerai, e che gli investimenti, eccetera, cioè questo presuppone un'autorità portuale, come dicevo prima, non solo il suo presidente, ma anche gli uffici, eccetera, responsabile, attenta, efficiente, che segua gli affari. Questo è il quadro ideale. crollo del Ponte Morandi è stata una tragedia. Lo è stato soprattutto per le 40 persone che hanno perso la vita, i loro familiari, eccetera. Per il resto c'è stato un po' di danni materiali, un ponte che si è dovuto ricostruire. Io personalmente non credo che sia stata poi una così grande impresa, però non è, sono punti di vista, voglio dire. Per costruire il ponte ci volevano dei soldi e si sono trovati, l'ha pagato le autostrade in ogni caso il ponte. Lo si è fatto in fretta perché un ponte crollato lo devi ricostruire e si è nominato un commissario, che era il sindaco Bucci. Finito il ponte, uno si aspettava che le cose a questo punto tornassero alla normalità, ma il, diciamo, l'esperienza del ponte ha, secondo me, ingolosito la classe politica e non solo, perché si è visto che avendo un commissario, che cosa fa un commissario? Agisce in deroga sostanzialmente alle leggi principali, soprattutto al codice degli appalti. E quindi è un personaggio in modo quasi autocratico, risponde al governo, ma risponde alla legge solo penale, alla legge europea, ma per il resto in buona sostanza affida i lavori alle imprese che decide quasi personalmente, eccetera. Quindi si è visto che il modello ha ingolosito, perché dice, allora ha fatto affluire su Genova tanti soldi da poter spendere continuando col modello commissariale, cioè finito il ponte il commissario è stato prorogato ed è tuttora esistente per fare altre cose che riguardano il porto, tra cui la diga. Ora tutte queste cose secondo me hanno avuto un effetto di accelerazione in quello che è poi successo con Spinelli, nel senso che Spinelli ha visto in questa accelerazione la possibilità di portare a conclusione un processo di crescita della sua società attraverso un'estensione della sua concessione e alla possibilità finale, una volta ottenuta un'estensione della sua concessione, eccetera, di vendere a una multinazionale anche l'altra metà che era rimasta nelle sue mani. Un disegno veramente di tipo personale che ha trovato poi in Signorini un interlocutore invece che una controparte o comunque, diciamo, un presidio di quelle che erano le regole che comunque andavano rispettate, un complice. Ma perché quest'uomo, Signorini, prima parlavamo di altissimo senso dello Stato, e si è rivelato invece un personaggio da romanzo veramente dell'Ottocento, un corrotto, lo posso dire senza perché... Sappiate, stamattina c'è, cioè, sul Secolo XIX, il maggiore quotidiano genovese, cioè, si domandano com'è che Signorini non ha un soldo in banca, dice li avrà nascosti, li avrà portati all'estero, pare che se li sia giocati al casinò, dove Spinelli lo portava a giocare per tornare al tuo, nel senso che Spinelli è un grande giocatore al casinò, però probabilmente è uno che sa, diciamo, contenersi o comunque ne ha abbastanza per poter perdere tranquillamente. Signorini invece pare che sia rimasto sul lastrico. Che storia. Pensate un po', nel porto principale d'Italia, con la retorica che abbiamo avuto in questi anni, il grande Signorini, le imprese, il grande tutti a raccontarci, quando i lavoratori chiedono un aumento di salario, un miglioramento delle condizioni di lavoro, non si può perché il porto deve funzionare, le imprese investono. Io direi fino adesso i sindacati, a parte il sindacato di base, sono stati zitti, cioè un po' attoniti. E i lavoratori probabilmente aspettano di capire cosa può succedere, sono sicuramente preoccupati, anche perché contemporaneamente i traffici del porto non vanno bene, non è solo per la guerra in Ucraina e ora per la crisi del Medio Oriente, le navi che non passano più dal canale Suez ma fanno il giro dell'Africa e quindi in qualche modo magari non entrano a Gibilterra e quindi non vengono più nel Mediterraneo. Insomma, ci sono tanti fattori che sono degni di preoccupazione per i lavoratori, ma no, c'è un sentimento veramente di sorpresa perché ci si rende conto che è mancato veramente la capacità della parte pubblica di tenere a bada quelli che sono gli interessi privati. Questa è una sensazione che i lavoratori hanno sempre, ma la danno quasi per scontata, sanno che in qualche modo poi lo Stato pende dalla parte dei padroni, ma che lo si potesse fare in un modo così scandalosamente, no, complice, e che, badate, che la struttura, certo che Signorini è la mela marcia, ma santi Dio, ma tutta la struttura che c'è intorno, di fronte ad atti così palesemente che violavano la legge, ma non si è levata una voce, no, così, d'accordo, certo, uno che è un funzionario non è il presidente, ci sono dei rapporti, no, di condizionamento. Non voglio considerare tutto, però secondo me questo è l'aspetto più preoccupante, che queste cose ancora una volta abbiamo dovuto aspettare la procura che intervenisse, come in tante altre vicende italiane, perché prima non la politica, l'opposizione in qualche modo è persino un po' compromessa dentro questa vicenda, perché c'è anche lo Spinelli, amico di Toti o di Bucci, ma c'è anche un altro imprenditore di area PD, invece Vianello, che è uno Spinelli in sedicesimo, che la sua piccola corruzione ha tentato, almeno da quello che dicono le indagini, no, di fare a danno di Signorini, giocando ugualmente sulle sue debolezze, le donne, il casinò e queste cose qua. Quindi è questo, i lavoratori in questo momento ancora non si sono proprio espressi pienamente, lo ha fatto, devo dire, solo l'USB, che è presente nel porto di Genova e che è uscita con un comunicato dichiarando, oltre lo stupore, anche la preoccupazione, ma anche la volontà che occorre reagire per riportare il porto sui binari che consentano in qualche modo un suo corretto sviluppo, e dentro il corretto sviluppo, dal punto di vista pubblico, ci deve essere anche l'occupazione e il miglioramento delle condizioni di lavoro. Di relazionarsi con quella che è l'interesse privato. È tutto lì che si gioca. Il porto, avendo questa caratteristica di essere ancora casa nostra, e quindi siamo noi che chiamiamo MSC e gli diciamo che l'autorizziamo a venire in casa nostra a lavorare, e dobbiamo essere noi capaci di dirgli: vieni a lavorare, fai i tuoi profitti, però non devi fare solo i profitti, devi portare lavoro, devi portare reddito, lo devi fare in un modo corretto rispetto all'ambiente, e per ottenere queste cose ti devi comportare legalmente.